distratti da altre cose, perché se sono i tempi della fine, noi dobbiamo fare in modo che ci siano molte persone che conoscono il Vangelo e siano salvate prima che si chiuda l'arca della salvezza. E quindi vogliamo vivere vigilanti, svegli, ripieni di spirito, non fosse altro che per vedere le persone a noi care che credono in Gesù, che aprono il loro cuore e sono salvate. Se anche non lo vuoi fare per te, fallo per i tuoi cari, perché voi sicuramente amate il vostro marito, la vostra moglie, il vostro figlio, la vostra figlia non credenti, li amate. E siete dispiaciuti nel vedere che ancora non stanno aprendo il loro cuore al Signore. Bene, vi sto dichiarando che siamo nei tempi della fine, molto più vicini di quando lo erano la Chiesa degli Atti degli Apostoli, è molto più vicino dell'epistola scritta da Pietro nel 69 d.C. Noi siamo veramente nel tempo della fine. Gesù sta tornando. E io voglio vedere, e sappiamo che nell'ultimo tempo, nel tempo della fine, c'è un grande risveglio, è un oceano di persone che vengono al Signore. E ci stiamo preparando per questo. E tutto questo lo facciamo con delle funzioni ben precise. Ho fatto rimanere qui i sacerdoti della lode, perché adesso faremo qualcosa di pratico. E noi dobbiamo svolgere la nostra funzione, non è che ci è stato detto semplicemente voi annunciate il Vangelo come va, no, noi abbiamo delle funzioni e quindi l'autorità per fare quello che ci è stato chiesto di fare. Non siamo stati mandati allo sbaraglio, andate, quello che succede succede, assolutamente no. Ci è stato dato un comando, un mandato ed un equipaggiamento, ci viene chiesto di indossare l'armatura, perché questo significa che Dio l'ha data l'armatura, siamo noi che la dobbiamo indossare. Se tu il vestito ce l'hai a casa, te lo metti, ma se non ce l'hai, non lo puoi mettere. E la Bibbia dice di indossare, sono io che devo indossare l'armatura di Dio, perché Dio l'ha data. Tu ce l'hai l'armatura. Non mi dire che non hai l'armatura, ti manca qualche pezzo dell'armatura. Voi ce l'avete l'armatura. E questa armatura ha a che fare con le cose spirituali. Perché nell'armatura c'è lo scudo della fede. Nell'armatura c'è la corazza della giustizia. Nell'armatura c'è la cintura della verità. Nell'armatura c'è l'elmo della salvezza e ci sono anche i calzari della prontezza dell'Evangelo della pace. Sono tutte cose spirituali che non tocchi con le mani fisicamente, ma le cose spirituali sono molto più reali delle cose naturali. Perché tutte le cose naturali vengono dallo spirituale. Perché prima non c'era nulla. E quando Dio ha creato dichiarando la parola, e le cose che erano invisibili, le cose che erano nello spirito si sono realizzate. Sono venute. Così noi siamo sacerdoti e re. Ce lo ricordiamo che siamo sacerdoti e re? Se per caso quello accanto se l'è dimenticato, tu gli ricordaglielo. Sei sacerdote e re, non è che te lo sei dimenticato. Ah. Va. Signore, grazie per Riccardo che io posso prendere ogni volta per. E allora, come sacerdote e re, noi abbiamo il compito, come scritto nell'Epistola di Pietro e come l'Apostolo Pietro parla e dichiara, di benedire. Il mondo non vi benedice, Il mondo non ha parole di benedizione per voi, perché il mondo non ha la benedizione, non è benedetto. Il mondo giace nel maligno, ma per quelli che sono nati di nuovo, sono figli di Dio, e perché sono figli di Dio hanno la benedizione divina. Non solo abbiamo la benedizione, ma noi portiamo la benedizione. Noi ministriamo, diamo la benedizione agli altri. Infatti il sacerdote aveva questo compito di benedire il popolo. Numeri capitolo 6, e facciamo questo. Non sono cose mie. Numeri 6, dal verso 22. Voi preparate, ricantiamo il canto della nuvola. Perché la nuvola? È stupendo questo canto. La nuvola parla dello Spirito Santo che è venuto in noi. E Lui è venuto in noi, ma Lui è anche la nuvola che ci avvolge. Nell'Antico Testamento la nuvola non poteva toccare le persone. Stava nel tabernacolo, soprattutto nel luogo santissimo, nel santo dei santi. E solo il sommo sacerdote poteva entrare una volta l'anno, lì dove c'era la nuvola, nel santo dei santi, e offrire e portare il sangue dell'agnello per spargerlo sul propiziatorio. Perché Dio, nella sua giustizia, fosse propizio nei confronti del popolo. E c'era la nuvola. La nuvola era quella che ha accompagnato il popolo nel deserto e non ha fatto mancare nulla per 40 anni al popolo. Un popolo di circa 2 milioni di persone. Non gli è mancato nulla, né cibo, né acqua, né vestiti, né scarpe, né il bestiame che intanto nel deserto, grazie al cibo e all'acqua che venivano provveduti da Dio in modo soprannaturale, crescevano e si moltiplicavano. A Israele aveva una moltitudine di armenti, di bestiame con cui alimentarsi, offrire sacrifici e anche tutto il resto delle cose. La nuvola faceva questo. La nuvola era protezione. La nuvola era durante la notte protezione e diventava fuoco, un fuoco di protezione per tutto il popolo. Di giorno la nuvola era una nuvola che portava ombra. È Mosè che nel suo salmo parla e dichiara che noi viviamo all'ombra dell'Onnipotente. E quando lui diceva siamo all'ombra dell'Onnipotente, stava parlando proprio della nuvola che faceva ombra, un'ombra di protezione dai forti raggi solari che c'erano lì nel deserto. Che meraviglia! Questa nuvola oggi è lo Spirito Santo, perché quello era lo Spirito di Dio e lo Spirito di Dio è venuto ora ad abitare dentro di noi. Allora non poteva abitare nelle persone, ma era presso di loro, stava con loro, anche se bisognava stabilire delle regole, perché nessuno poteva entrare nella nuvola, potevano morire. Infatti quando la nuvola si abbassava, quando venivano offerti i sacrifici, la nuvola si abbassava, i sacerdoti dovevano andare fuori, dovevano uscire per non rimanere morti, stecchiti. Perché la nuvola è la santità di Dio, è la presenza di Dio, è la santità di Dio. Infatti lo Spirito di Dio è lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo. L'Eterno parlò, allora guardate cosa Dio ordina ad Aaronne, il sommo sacerdote, e alla sua famiglia. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, vai, parla ad Aaronne e ai suoi figli dicendo: Voi benedirete così i figli di Israele, direte loro. Allora io intanto voglio chiamare i pastori e gli anziani. Venite qui, per favore. Ok, perché noi faremo proprio questo ora, lo facciamo ora all'inizio e poi alla fine faremo un altro servizio sacerdotale, alla fine, per favore non andate via, perché prima di andare via voglio che riceviate una speciale benedizione. Il Signore mi ha parlato e ci sono quattro aree che il Signore vuole benedire e vuole riempire di benedizione nella vostra vita, ma ve lo dico alla fine, perché è per la fine del culto. Allora parla da Aaron e ai suoi figli dicendo: voi benedirete così i figli di Israele, direte loro. Queste sono le benedizioni che noi dobbiamo rilasciare su tutti quanti, e ora ministreremo su di loro. L'Eterno ti benedica e ti custodisca. Voi siete un tesoro speciale e prezioso. E ogni tesoro speciale e prezioso viene custodito nella cassaforte più sicura. E la cassaforte più sicura è la nuvola. È la nuvola, è la presenza di Dio, è lo Spirito Santo. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Dio ti guarda e io ogni volta che leggo faccia risplendere il suo volto su di te, non vedo un Dio serio, serioso, che accende con un interruttore la luce su che c'ha qui sopra e accende il suo volto su di te o faccia risplendere. No, io vedo Dio Padre che accende un sorriso straordinario verso di te, si compiace in te, ti vede perché ti vede attraverso Cristo Gesù e si compiace, e lui in quel momento si accende su di te, risplende su di te. Ah, mia figlia, che meraviglia! Il suo volto risplenda su di te e ti sia propizio. Quando tu vedi un sorriso, non puoi pensare che quella persona ce l'abbia con te. Quando vedi un bel sorriso, tu ti senti accettato. Per questo vi dico, sorridete. Perché Dio vi sorride. E ogni volta che noi sorridiamo, noi svolgiamo la nostra funzione di figli. Perché in quel modo siamo perfetti come il Padre nostro che è nei cieli. Noi sorridiamo agli altri e quando sorridiamo agli altri, le persone ricevono il sorriso di Dio attraverso di noi. L'Eterno rivolga il suo volto su di te e ti dia la pace. Tutto il mondo desidera la pace. E tutte le nazioni preparano i loro eserciti per la pace. Ora immaginate che contraddizione. Tutte le nazioni si armano per poter avere pace, per non essere assaliti dagli altri, si armano. Noi invece ci disarmiamo da tutte le forze naturali, ci spogliamo da tutte le forze naturali, da tutte le energie naturali, perché noi siamo in Cristo. E in Cristo siamo nuove creature e siamo rivestiti con l'armatura di Dio e facciamo risplendere il volto di Dio sulle persone. Quando noi guardiamo le persone, Dio attraverso di noi le sta guardando, sta dirigendo il volto su di loro. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Così metteranno, notate, la Bibbia va creduta per quello che dice, non per quello che io posso interpretare. Dice: così metteranno il mio nome sui figli di Israele, io li benedirò. È il nome di Dio che benedice, la benedizione viene dal cielo. E quando noi portiamo il nome del Signore e lo dichiariamo sulla vita delle persone, noi stiamo portando la benedizione, il nome di Dio si posa su quella persona e quindi la benedizione entra su quella persona. Noi molte volte ci vergogniamo di nominare il nome del Signore, ma quando tu nomini quel nome, quando tu dichiari quel nome, tu stai posando, stai portando, stai trasmettendo la sua benedizione, perché sei sacerdote e re. E adesso noi faremo questo canto, vi chiedo di alzarvi in piedi. Alleluia. E mentre si fa questo canto, noi passeremo tra di voi, semplicemente poggeremo le mani, solo questo. E abbiamo già dichiarato le parole di benedizione, il suo volto che risplende su di te, perché ci sia la sua propiziazione, e sappiamo che in Cristo c'è stata la propiziazione, il suo volto su di te perché Dio ti dia la pace, e tu non solo ricevi pace, ma diventi fonte di pace, tu porti la pace perché sei un figlio della pace. Alleluia. Allora ci vogliamo ricordare da dove abbiamo finito domenica scorsa. Prima Pietro capitolo 2. Voi siete una stirpe eletta. Voi siete una gente santa. Voi siete figli di Dio. Non è che lo dovete diventare, lo siete. Il problema sta nel fatto che più che camminare con questa consapevolezza di chi siamo in Cristo, camminiamo molte volte avendo nella testa le bugie dell'avversario, che ti dice che tu non ce la puoi fare, che ti dice che per te non c'è uno scopo e non c'è un piano di Dio, che ti dice che tu sei troppo indietro, lascia che siano gli altri che vadano avanti, lascia che siano gli altri che obbediscono alla chiamata del Signore, tu viviti la vita come viene. Se tu sei nato di nuovo, se tu sei un figlio di Dio e sei nato di nuovo, tu sei una gente santa. Tu sei stato eletto, sei un popolo eletto, sei stato messo nel popolo di Dio, e questa è la grazia. Per favore, non annulliamo la grazia vivendo troppo facilmente nel peccato, ma valorizziamo la potenza della grazia che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù vivendo santamente, consacrandoci alla volontà di Dio. E vi dico una cosa: se all'inizio c'è bisogno di disciplina per vivere le cose spirituali, quando cominci a viverle e cominci a realizzare la potenza che c'è nel vivere le cose spirituali, cominci a piacerti. La Bibbia dice: gustate e vedete quanto il Signore è buono. E usa questo verbo, gustate. Perché un cibo, fino a che non lo assaggi, non puoi dire è buono, non è buono, è salato, o insipido, o sciocco, o altre cose. Non puoi dire nulla. Solo forse perché l'hai guardato e dalla vista non ti piace, o perché magari chissà cosa è successo nel passato e a volte certe esperienze ci condizionano così pesantemente da non farci vivere più le cose che il Signore ha preparato per noi, perché abbiamo paura. E a volte per dei cibi noi facciamo in questa maniera: no, io non lo mangio questo cibo, non mi piace, perché una volta magari quando ero piccolo ho vomitato, a me è successo con un certo cibo, quando ero piccolo In quel momento ero indisposto, avevo un disordine in me e ho vomitato. E io quel cibo, quando sentivo l'odore, mi veniva da vomitare. Mi ricordava il vomito e mi veniva da vomitare. Ero condizionato. Fino a che un giorno ho deciso di non essere più condizionato. Ho detto, ma perché devo stare così? In Cristo Gesù io sono stato liberato da ogni condizionamento che mi viene dal passato, dalle esperienze brutte del passato. Io sono libero in Cristo Gesù. E sono andato a mangiare quel cibo e ho visto che non c'era più vomito. Quante volte non assaggiamo perché abbiamo pregiudizi, ma gustate e vedete quanto il Signore è buono. Mangiate la sua parola, cibatevi dell'esempio perfetto che è in Cristo Gesù, mangiate gli insegnamenti, l'esempio, le virtù di Gesù, mangiatevele, sia il vostro cibo quotidiano. Gesù stesso ha invitato le persone a mangiare e proprio ai discepoli ha detto: io sono il pane della vita e dovete mangiare me. E la domanda che vi faccio è: con che cosa ti stai alimentando ultimamente? Cos'è che alimenta la tua vita, le tue speranze, il tuo futuro, le tue aspettative? Da cosa sono alimentate le tue aspettative? Dal guadagno, dal lavoro, dalla famiglia che ho attualmente? E quando accadrà che qualcuna di queste cose viene meno, cosa farai? Andrai in crisi, andrai nel panico. Perché le tue aspettative erano su quelle cose. Gustate e vedete quanto il Signore è buono. E quando tu ti cibi del Signore Gesù Cristo, dei suoi insegnamenti, delle sue parole, è Gesù che ha detto: se uno dirà a questo monte, levati di qua e gettati nel mare, non dubita in cuor suo, ma quello che dice gli sarà fatto, allora tutto quello che devo fare è prendere queste parole e cibarmene, mangiarle, giorno per giorno, giorno dopo giorno, mangiarle. Questo ti renderà forte. Questo alimenta la tua fede. Da cosa è alimentata la fede nel Signore Gesù Cristo? Non certo dalle notizie dei telegiornali. Non certo dagli ultimi avvenimenti che ci sono nel mondo. Non certo dalle varie cose che andiamo cercando per distrarci o per passare il tempo. La fede è alimentata dalla parola. Vuoi essere forte e potente nella fede? Alimentati. Mangia. Prendi il cibo della parola, perché la fede viene dall'udire la parola e cresce udendo e dichiarando la parola. Amen. Ogni tanto, se potete dire un bel amen, mi fa piacere. Allora, andando al sacerdozio, noi siamo ora sacerdoti e re. Nel nuovo patto siamo un regale sacerdozio, un regno di sacerdoti e re. Abbiamo visto che questo è ciò che Dio aveva come proposito iniziale per il popolo di Israele. Abbiamo preso quel passo di Esodo 19, dove Dio aveva detto: io, voi siete il mio tesoro particolare, sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. E questo purtroppo Dio non l'ha potuto realizzare con il popolo di Israele, perché loro hanno rifiutato di essere un regale sacerdozio. Allora Dio ha dovuto scegliere una famiglia, una tribù a cui affidare questo compito all'interno del popolo di Israele, perché il compito che Dio voleva affidare a tutto il popolo di Israele era di essere sacerdoti e re per il mondo, per rappresentare la grazia di Dio, l'amore di Dio, la gloria di Dio a tutto il mondo e far conoscere l'Iddio di Israele, l'Iddio fedele al patto. Ma loro hanno rifiutato questo e Dio, per poter portare avanti il suo proposito, l'opera di redenzione con questo popolo che era la progenie di Abramo, ha dovuto designare una tribù perché potesse svolgere il servizio sacerdotale, e in particolare in quella tribù una famiglia che di generazione in generazione doveva svolgere il ruolo sacerdotale. Non tutti i leviti erano sacerdoti, ma i sacerdoti sicuramente erano leviti, perché dovevano fare parte della tribù di Levi, e in una famiglia in particolare era quella che dava il sacerdozio ad Israele, cioè la famiglia di Aaronne. Infatti c'era questo ordine sacerdotale, che era l'ordine di Aaronne, che doveva fare, aveva questo compito di poter benedire il popolo di Israele e di portare doni e sacrifici sull'altare. Doveva ricevere, doveva portare il sacrificio del sangue sul propiziatorio e ricevere così il perdono per i peccati del popolo. Questo era il suo compito. Da dove riceve questo compito Aaronne? E da dove, come viene regolato questo sacerdozio? Semplice, perché Dio aveva dato a Mosè tutto quanto sul monte, e Dio aveva detto a Mosè: fai esattamente come io ti ho mostrato sul monte. Quindi Mosè vede ciò che gli era stato mostrato, vede che queste erano le cose che stavano in cielo, e quindi il sacerdozio e quindi la funzione sacerdotale era ombra, quella dell'Antico Testamento, quello del sacerdozio aaronico, era ombra del tabernacolo celeste. Era una copia. Come io mi sono scritto anche altre parole simili, era una similitudine, era una figura del tabernacolo celeste. Perché Dio ascoltava la preghiera del sacerdote e quindi metteva benedizione e quindi portava guarigione e quindi accettava i sacrifici, perché Dio aveva ordinato questo a Mosè e quindi ad Aaronne. Questa era ombra, figura. Ora vediamo che i sacerdoti nell'Antico Testamento non potevano essere al di fuori della famiglia di Aaronne e della tribù di Levi. E quando Gesù è venuto, lui non aveva diritto di poter essere chiamato sacerdote e quindi di svolgere una funzione di sacerdote, perché non era neanche della tribù di Levi, lui era della tribù di Giuda. Ma vediamo che egli viene costituito sacerdote non secondo quell'ordine. Quindi Gesù non è sacerdote, adesso lo sappiamo che lui è il sommo sacerdote, che lui è il sacerdote, e per noi è facile sapere tutto questo, ma Gesù ci è dovuto diventare sacerdote. È stato chiamato per questo ed è stato confermato a questo ruolo, perché per la legge, secondo ciò che era stato stabilito nel popolo di Israele, Gesù non poteva fare il sacerdote, perché non faceva parte della tribù di Levi e non era un discendente diretto della famiglia di Aaronne. Ma Gesù riceve questo titolo di sacerdote e fu costituito sacerdote in eterno, perché si fa riferimento ad un altro ordine, che è l'ordine di Melchisedec, il cui sacerdozio esisteva prima del sacerdozio levitico. Infatti Melchisedec è venuto prima, al tempo di Abramo, ed è lui che è andato ad incontrare Abramo dopo la vittoria che ha avuto contro il re, dove ha liberato suo nipote. E Abramo, davanti a questo sacerdote, e qui vediamo di nuovo, mentre nell'Antico Testamento il ruolo di sacerdote, il ruolo di re, le due funzioni non potevano essere messe sulla stessa persona. C'era il re che doveva svolgere la sua funzione di re, e il re non poteva fare la funzione di sacerdote. Quelli che l'hanno fatto hanno visto anche i danni che hanno provocato a se stessi e agli altri. Ma Melchisedec riassume in sé invece le due funzioni, sacerdote e re. Genesi capitolo 14, verso 18. Allora Melchisedec, re di Salem, notate, Melchisedec, re di Salem. Salem è l'abbreviazione di Gerusalemme, quindi è Gerusalemme. Quindi lui era il re di Gerusalemme. Stiamo parlando di una Gerusalemme che ancora non faceva parte del popolo di Israele, perché ancora era ancora tutto all'inizio. Abramo era solo forestiero in quelle zone lì. E Melchisedec va incontro ad Abramo, lui è re di Salem, re di Gerusalemme, portò pane e vino. Egli era anche sacerdote del Dio Altissimo. Verso 19 e poi anche il verso 20. E benedisse Abramo dicendo: ora chi può benedire? Chi svolge una funzione sacerdotale. Lui era sacerdote, e perché era sacerdote può benedire Abramo. Tra l'altro, il superiore benedice l'inferiore, e non al contrario. Quindi Melchisedec era superiore come figura ad Abramo, e lui può benedire quindi Abramo. Ora notate, Levi viene dai lombi di Abramo, perché poi dalla progenie di Abramo viene tutto il resto, quindi proviene dai lombi di Abramo. E quindi anche Levi stesso, il sacerdozio aaronico e Aronne, è stato benedetto, mentre era nei lombi di Abramo, è stato benedetto da Melchisedec. Quindi vediamo che c'è un sacerdozio superiore a quello che sarebbe venuto dopo. E benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Verso 20, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato nelle mani i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. E Abramo decimò. Vedete, notate, qui ancora la legge non c'è. Questo per dire qualcosina a proposito di quei carissimi fratelli che sono contro la decima e fanno tutta una serie di studi, di insegnamenti contro la decima, era solo del Vecchio Testamento. Ma Melchisedec, Abramo ancora non c'era la legge, non c'è la legge, non c'è la Torah, non ci sono i regolamenti sacerdotali. E qui colui che benedice Abramo è il sacerdote Melchisedec, che non c'entra niente col sacerdozio levitico. E Abramo lì risponde con un atteggiamento di fede, perché lui è il padre della fede. Quello che Abramo fa è l'atto di fede. Lui, come possiamo dire che ha ricevuto la benedizione? Perché ha risposto credendo nella benedizione, dando la decima. Dando la decima ha detto: io credo in questa benedizione e me la prendo. Perché tu non investi su cose che per te non hanno valore, o su cose che non credi. Tu investi su qualche cosa in cui stai credendo, che per te ha valore. E Abramo investì la decima di tutti i suoi beni su Melchisedec, perché Abramo stava vedendo per fede nell'invisibile e stava guardando attraverso Melchisedec il sacerdozio di Cristo Gesù. Perché la Bibbia dice, Gesù stesso ne parla, che lui vide il giorno di Cristo. Uno dei momenti in cui ha visto il giorno di Cristo è proprio quando Melchisedec andò incontro a lui e l'ha benedetto. Noi potremmo dire attraverso questo episodio: ma questo era un estraneo, va incontro ad Abramo e lo benedice. E Abramo gli avrebbe potuto rispondere: ma chi sei? Presentati. Buongiorno, sono Melchisedec, re di Salem. senza genealogia, perché non viene, voi non troverete Melchisedec nessuna genealogia, senza un padre, una madre, senza origini, perché sta a rappresentare il sacerdozio eterno. È lì che per la prima volta Abramo ha visto Cristo, il giorno di Cristo e la benedizione che arriva attraverso Cristo Gesù. Gesù, come nostro sacerdote, ha fatto offerte e sacrifici per noi nel tabernacolo dei cieli. Questo è importante. Ebrei 8:3 dice qual è il compito e la funzione di un sacerdote. Ebrei 8:3 fino al verso 5. Infatti, ogni sommo sacerdote è costituito per offrire cosa? Doni e sacrifici. Quanti sacerdoti e re ci sono qui? Quindi qual è il tuo ruolo? Qual è la tua funzione? Offrire doni e sacrifici. Infatti ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, per cui è necessario che anche costui, parla di Gesù, abbia qualche cosa da offrire. Vai avanti. Ora, se egli fosse sulla terra, non sarebbe neppure sacerdote, perché vi sono già i sacerdoti che offrono i doni secondo la legge, i quali servono di esempio ed ombra delle cose celesti. Quindi il sacerdozio aaronico era ombra ed esempio di un tabernacolo del cielo. Non è che Mosè se l'ha inventato così, si è scritto lui un regolamento, l'ha ricevuto. Perché questo sta a rappresentare il tabernacolo del cielo, il sacerdozio celeste. Come fu detto da Dio a Mosè, quando stava per costruire il tabernacolo, guarda, gli disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Infatti, se voi ci riflettete un attimino, quando Gesù è risuscitato e c'era quella donna lì alla tomba, che voleva abbracciarlo, Gesù cosa gli ha detto? Non mi toccare, non mi toccare. Ah, come? Tu mi hai toccato e mi hai dato la vita, tu mi hai toccato e mi hai guarito, tu mi hai toccato e mi hai salvato dalle varie circostanze in cui mi trovavo. Ora non ti posso toccare. E Gesù lo spiega il perché. Perché non sono ancora salito al Padre. Lui doveva andare nel tabernacolo celeste, doveva andare a presentare il sacrificio del suo sangue lì in cielo. Perché il peccato, quando è cominciato nel cielo, con Lucifero. Lui ha generato il peccato e quindi bisognava portare prima il sangue in cielo. Lì si faceva l'espiazione e quindi la purificazione, e poi Gesù è sceso e ha cominciato a fare purificazione ed espiazione, ad essere purificazione ed espiazione per tutti gli uomini. Quindi Gesù non si è fatto toccare per questo motivo, perché nel sacerdozio aaronico il sacerdote non poteva toccare nulla. Se doveva entrare nel luogo santissimo a presentare il sangue dell'agnello sul propiziatorio, doveva essere puro, perfetto. I suoi abiti, tutto quello che c'era su di lui, non doveva toccare nulla. Lui stesso prima di entrare si doveva purificare, purificare con l'acqua, e doveva essere purificato anche attraverso il sangue che lui metteva nel lobo dell'orecchio, nel dito, nel pollice e nell'alluce del piede destro. Quindi si doveva purificare prima di entrare. E anche Gesù ha fatto quest'opera, questo lavoro, portando in cielo il sangue dell'agnello sul propiziatorio celeste. Questo ci fa capire che tutto quello che è stato fatto sulla terra non è altro che la copia di quello che c'è in cielo. E quando finalmente Cristo Gesù si è presentato nel cielo, siccome nessuno può entrare nel luogo santissimo se non solamente il sommo sacerdote, ecco che allora abbiamo in Cristo Gesù il sommo sacerdote. Perché se Gesù non poteva entrare, per noi non ci sarebbe stata né salvezza né purificazione. Ma Gesù è entrato ed è stato accolto, perché lui è sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Alleluia! I veri sacerdoti del Nuovo Testamento, allora, adesso noi siamo in Cristo e siamo sacerdoti in Cristo Gesù. Noi non siamo, facciamo parte del popolo di Israele, naturalmente parlando, umanamente parlando. Noi non siamo progenie di Abramo nel naturale. Non siamo neanche parenti. E quindi per noi non ci sarebbe nessuna possibilità di essere riconosciuti come sacerdoti. Non facciamo neanche parte del popolo di Israele, della carne, ma perché siamo in Cristo e perché Cristo è il sommo sacerdote nel cielo. E siccome noi siamo nati in Cristo, ora siamo in Cristo, e perché siamo in Cristo siamo sacerdoti e re. Tu sei sacerdote, e tutta la potenza che un sacerdote aveva quando doveva ministrare al popolo, per benedire il popolo, per purificare il popolo, per portare il perdono dei peccati a tutto il popolo, per dichiarare la guarigione del lebbroso, per dichiarare la guarigione da un sacco di malattie, tutta questa potenza ora è su di noi. E non solo questa, ma c'è ancora più potenza, perché in Cristo Gesù la benedizione si è moltiplicata. Ecco perché vi ho detto aspettiamo fino alla fine, perché poi alla fine noi ministreremo la benedizione moltiplicata in Cristo. I veri sacerdoti del Nuovo Testamento amano Dio con tutta la passione del loro cuore. Non è più un servizio secondo la legge che tu dovevi fare. Ma adesso il nostro servizio è un servizio fatto col cuore, perché noi siamo stati circoncisi nel cuore. Mentre nel popolo di Israele le persone venivano circoncise nel prepuzio, nella carne quindi, i nati in Cristo sono circoncisi nel cuore. Ecco perché è importante la passione che mettiamo nel servire il Signore. E mettiamo tutte le nostre energie, tutte le nostre forze, mettiamo tutta la nostra gioia, e quindi è la nostra passione. Dillo alla persona accanto: fare il sacerdote per me è la mia passione. Quali sono però i doni e i sacrifici che ora dobbiamo portare? Gesù ha portato doni e sacrifici. Primo, ha portato se stesso come dono. Infatti il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Lui è il dono di Dio, che però è stato depositato davanti a Dio sull'altare di Dio per la salvezza di tutti gli uomini. Vedete che ogni dono che portiamo e ogni sacrificio che portiamo sull'altare, che mettiamo sull'altare, diventa benedizione e salvezza per tutti gli altri. Gesù ha portato se stesso come dono, e Gesù ha portato il suo sangue, il suo sacrificio sull'altare. E questo ci fa comprendere allora quali sono i doni e i sacrifici che noi come sacerdoti dobbiamo portare, perché questo è il nostro compito, la nostra funzione, portare doni e sacrifici. Siamo costituiti per offrire sacrifici spirituali e doni, e sono: portare se stessi in ubbidienza a Dio. Tu sei un dono. E allora il dono più grande che Dio gradisce più di tutti gli altri è quando porti te stesso e lo metti sull'altare. Secondo, il proprio tempo. Stai dedicando del tempo al Signore? Quando tu dai la decima del tuo tempo, tu stai semplicemente facendo il membro di una chiesa. Così come ogni membro del popolo di Israele, come membro, doveva portare decime e offerte. Quando tu porti semplicemente la decima, tu stai facendo semplicemente il tuo compito di credente, punto, non stai facendo niente di speciale. E in ogni caso la decima è perché Dio possa così benedire le tue finanze. Perché Dio della tua decima non sa che farsene. Lui è il padrone del cielo e della terra. Tutte le cose sono sue, gli appartengono. Non lo arricchisco Dio quando gli porto la decima. Ma Dio prende la decima. E così come i discepoli, Gesù ha preso la merenda di quel ragazzino che aveva 2 pani e 5 pesci, che non era nulla per i bisogni di tutta quella gente che c'era lì, ma Gesù l'ha benedetto. Quando tu porti il tuo dono e il tuo sacrificio sull'altare, Gesù lo benedice e questa benedizione si moltiplica e porta moltiplicazione. E quando Gesù ha messo nelle mani dei discepoli ciò che lui aveva benedetto, allora lì si è visto il miracolo. Il miracolo avviene quando tu ubbidisci a ciò che Cristo Gesù ci ha dato come insegnamento e come esempio. Poi un altro sacrificio è il servizio al corpo di Cristo. I digiuni, le preghiere. Un altro dono e sacrificio sono le decime, le offerte e le primizie. E un altro, i ringraziamenti, lode e adorazione. Dice, ringraziamenti, lode e adorazione sono sacrifici? Sì, a parte che la scrittura lo dice in diverse parti. Ma perché quando tu ti trovi in certe situazioni, in certe difficoltà, in certe crisi, è proprio questo che tu puoi mettere sull'altare. I tuoi ringraziamenti, la tua lode e la tua adorazione sono questi che cambieranno le cose davanti a te. Che faranno la differenza. Però vivere come re e sacerdote è un processo, miei cari, e questo richiede un cambiamento di mentalità. E qui vi faccio velocemente la differenza di 3 cose che sono fondamentali, perché c'è differenza tra Cristo che vive in noi, Cristo rivelato in noi e Cristo formato in noi. Questo ci parla di un processo di trasformazione e di cambiamento. Noi siamo sacerdoti potenzialmente, ma molti non stanno vivendo la funzione sacerdotale e così non si manifesta la potenza sacerdotale, la potenza del re. Perché ciò che abbiamo potenzialmente non lo usiamo, non lo traffichiamo, non lo viviamo, non lo realizziamo giorno per giorno. Ce ne ricordiamo una volta ogni tanto. Quando c'è una conferenza, quando c'è qualche particolare domenica in cui sono stato particolarmente benedetto, allora ce ne ricordiamo. Ma questo dovrebbe essere il nostro modo naturale di vivere. E allora andiamo al primo. Primo, Colossesi 1:27. Dice, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Cristo in voi è speranza di gloria. Notate, qui parla di speranza. Però Cristo in se stesso non è speranza, è la realtà della salvezza, è la realtà della guarigione perché per le sue lividure sono stato sanato, è la realtà della liberazione perché nel suo nome possiamo cacciare i demoni e possiamo liberare anche interi territori dai demoni che infestano quei territori. Ma sta parlando di speranza. Che è Cristo in voi, speranza di gloria. Perché Cristo in voi significa nuova nascita. Quando siamo nati di nuovo, noi siamo entrati in Cristo. Cristo, la natura di Cristo è entrata in noi. Ed è iniziato il processo, è l'inizio. Cristo in voi è solo l'inizio. E se questo è solo l'inizio, e lì dice, quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero, che cos'è tutto il resto allora? E cosa sarà il processo di cambiamento, la trasformazione? Che meraviglia, che potenza soprannaturale! E quindi dobbiamo arrivare e ricevere la rivelazione. Galati 1, 15 e 16. L'Apostolo Paolo, dopo la sua salvezza, dopo che lui è stato incontrato dal Signore sulla via di Damasco, è caduto a terra, lui all'inizio pensava che aveva capito tutto, lui era in Cristo, Cristo era in lui, e quindi ora sì, vado ad evangelizzare, vado a dire a tutti, ma era anche arrabbiato e quindi non stava trasmettendo in realtà la misericordia di Dio, la grazia di Dio, l'amore di Dio, ma trasmetteva soprattutto alla gente quando lui annunciava, quando lui predicava, soprattutto ai suoi connazionali, ai giudei, lui trasmetteva rabbia, perché stava dicendo: ho perso un sacco di tempo, ho creduto la cosa sbagliata, mi sono fatto prendere in giro, adesso vi devo far sapere, cari giudei, come stanno realmente le cose. Il Cristo e i cristiani che io ho perseguitato sono quelli che invece stanno portando la verità nel mondo. E quindi trasmetteva rabbia e le persone non si salvavano. Anzi, la Chiesa era perseguitata e in quel momento è entrato in un tempo di crisi. Hanno dovuto, sapete cosa hanno dovuto fare con Paolo? L'hanno dovuto prendere, mettere in un pacco e spedire a casa sua. Gli hanno detto: vattene, vattene, perché ci stai procurando solo problemi. E aveva una grande conoscenza. Lui tra l'altro era stato ai piedi di Gamaliele, aveva una grande conoscenza della Torah, la conosceva tutta quanta, tutti i regolamenti li conosceva tutti, e aveva anche, soprattutto era accompagnato anche da un grande zelo, e nessuno lo poteva fermare, solo Gesù l'ha potuto fermare. Ma poi ha preso quel zelo, lo ha messo per Cristo Gesù, solo che aveva bisogno di avere la rivelazione del Cristo. Era nato di nuovo, ma non aveva la rivelazione del Cristo. Ma quando piacque a Dio, che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre, tu sei stato appartato fin dal grembo di tua madre. Quando sei nato per lo scopo di Dio. E nel grembo di tua madre è Dio che ti ha intessuto, che ti ha formato. E ha formato su di te, ha messo su di te il suo scopo. E mi ha chiamato per la sua grazia di rivelare in me suo figlio. Quando è che lui ha cominciato a ricevere la rivelazione del figlio di Dio, la rivelazione di Cristo? Quando lui si è ritirato e se n'è andato nel deserto d'Arabia, per 2 anni se n'è andato lì, e se n'è andato lì per pregare e cercare la faccia di Dio. Lui è stato, lui stesso rivela che è stato rapito fino al terzo cielo. Dice: se è stato con il corpo o senza il corpo non lo so, e poco mi importa, ma ho ricevuto tante di quelle rivelazioni. E dopo aver ricevuto le rivelazioni, lui avrebbe potuto dire: beh, adesso me ne vado in giro e vado a raccontare le rivelazioni dappertutto e vedrai quello che succederà. No, nella rivelazione del Cristo ti viene anche data un'attitudine di cuore, quella dell'umiltà e della mansuetudine, perché Gesù ha detto: imparate da me. E cioè, cosa fa Paolo? Se ne va dai maggiori ministri della Chiesa, se ne va da Pietro e da Giacomo e da Giovanni, parla con loro e gli dice: io ho ricevuto queste rivelazioni, me li potete confermare? Voi che siete stati con il Cristo, voi che avete camminato con Lui, avete ricevuto con le vostre orecchie, avete ricevuto i Suoi insegnamenti, o per caso avuto qualche rivelazione falsa? E loro a bocca aperta, meravigliati che Cristo si era rivelato nella sua vita, loro gli hanno detto: tu hai ricevuto esattamente tutto quello che noi abbiamo ascoltato da Gesù in persona. Lui ha cercato la conferma, la rivelazione non ti porta ad essere orgoglioso. Al contrario, la rivelazione porta un atteggiamento di umiltà e di mansuetudine. Di rivelare in me suo figlio affinché l'annunziassi fra i gentili. E io non mi consultai subito con carne e sangue, prendi anche il verso 17, così abbiamo, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco. Dopodiché andiamo alla terza fase, e cioè il Cristo formato in noi. Galati 4:19. Prendilo. Figli miei, che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. L'apostolo Paolo era amareggiato perché vedeva i Galati, perché sta scrivendo proprio ai Galati, questa lettera ai Galati, dove lui è amareggiato e arrabbiato. Come? Avete ricevuto la salvezza per grazia, mediante la fede, e adesso state trasformando tutto di nuovo in legalismo, ritornare alla legge. Basta! E allora lui parla, dice, figli miei che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Per poter andare avanti ho bisogno di essere formato in Cristo, di avere il suo carattere. E questo lavoro, quest'opera di formazione del Cristo in noi, per essere come Lui, per fare le sue stesse opere, è un lavoro che viene fatto nella Chiesa dai ministeri. Efesi 4, capitolo 4 insegna su questo. I ministeri conducono tutti i credenti e tutta la Chiesa verso la maturità in Cristo, verso la perfezione in Cristo. E quindi la sottomissione e l'ubbidienza diventano la strada principale, il motivo dominante per poter arrivare alla maturità di Cristo, perché Cristo è stato perfettamente ubbidiente e anche io devo imparare da Lui. Quindi vedete, c'è questa differenza sul Cristo che vive in me, la rivelazione del Cristo è il Cristo formato in noi. Noi dobbiamo tendere verso la formazione in Cristo. Cristo formato. E lui diceva, io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Vado alla conclusione. Quando Cristo è formato in noi, non siamo più conformati a questo mondo. E non vivi più secondo le mode, i dettami di questo mondo. Tu vivi secondo la parola di Dio, tu diventi parola vivente, ma trasformati per vivere il regno di Dio, tu rappresenti il regno di Dio. Queste sono le persone che manifestano la sostanza di chi Dio è. Gli schiavi sono quelli che si mormorano e si lamentano, i sacerdoti invece adorano e il re governano. E noi siamo stati chiamati ad essere gli adoratori di Dio. Questi sono i veri adoratori, quelli che adorano Dio in spirito e verità. E ad essere anche re per governare. Noi non solo regneremo e governeremo con Cristo nel millennio, ma ora siamo chiamati a crescere in questo per poter governare. Quando si manifesta la potenza soprannaturale di Dio nella tua vita e attraverso di te avvengono le cose, quando tu parli del Vangelo alle persone e questi vengono salvati e la loro vita viene cambiata, tu stai governando la loro vita perché possano ricevere le benedizioni divine. Concludo con questa